jour que j'étais triste, suis sortie de chez moi pour retrouver mon âme que j'avais perdue sans toi, pour embrasser mon cœur qui avait besoin des joies. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. J'étais si vide. Sans toi avec moi, seul dans le bois. Si vide encore une fois. Un jour que je flânais, j'ai rencontré un ami. Il m'a invité à le voir, à boire un verre la nuit. Il dit pour rire un peu, mais pour que je reste chez lui. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. J'étais si seule. Sans toi avec moi, encore à toi, étrangère dans ses bras. Un jour que je pleurais, enfin j'ai bien compris, tout est devenu très clair. Tout était déjà écrit. Tout doit changer, ma foi, pour que tout ne change pas. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. Je pouvais pas y croire. Sans toi avec moi, je ne savais pas bâtir une vie pour moi. Maintenant, tout est fini. Je ne peux plus vivre ici. Il y a trop de souvenirs qui pèsent sur l'avenir. Il y a encore une vie à jouer. Il faut la respecter. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. Je devrais trouver. Sans toi avec moi, après tout ça, ma force encore une fois. Rien à faire. Rien à faire, rien à faire, je n'oublie pas les beaux moments de cet amour que je garderai toujours.
Italy Web Radio. Siamo su internet www.italywebradio.it. Vieni a trovarci.
Amici di Italy Web Radio, buonasera, sono Max Marzilli. Questa è la nostra rubrica che naturalmente dà spazio alla creatività. Infatti questa conduzione, questo programma si chiama 50 sfumature di creatività legata all'arte, qualsiasi forma di arte essa sia. Oggi l'arte della scrittura. Io, come di consueto, vado a salutare la nostra ospite di questa sera. Lei è una scrittrice, ma poi ci faremo dire nello specifico chi è, perché la prima parte della nostra intervista sarà appunto incentrata sulla nostra autrice. Lei si chiama Angela Flori e la vado a salutare, e il suo libro si chiama Tante volte ancora. Angela, benvenuta su Italy Web Radio.
Buonasera Massimo.
Allora, Angela,
grazie per questo invito.
Figurati. Sei in, come dire, in piena tempesta presentazione di questo libro. Io però, prima di cominciare a parlare di questo libro, che vi ricordo si chiama Tante volte ancora, vorrei che tu ti presentassi un po' ai nostri radioascoltatori, cioè chi sei, cosa fai, come dire, è tutto quello che gravita intorno al tuo mondo. Prego.
Grazie. Allora, se mi dovessi definire, sono una madre e un'insegnante, una formatrice anche di adulti. Io insegno da circa 30 anni e la mia passione è in generale la letteratura. Insegno italiano e latino nel liceo Pietro Bono di Alatri, anche se attualmente ormai da 3 anni sono in posizione di comando presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma, dove mi occupo di aiutare le scuole nella progettazione e nella gestione di progetti per il PNRR. Quindi, in particolare per i divari territoriali, insomma. Perfetto. Quindi gli alunni più fragili.
Quindi adesso benvenuta nella nostra, nel nostro, diciamo, circolo di persone creative. Allora, partiamo da una domanda che sicuramente è scontata, perché è, come dire, è capire come tu hai approcciato, visto i tuoi studi, visto la tua carriera professionale, come ti sei approcciata alla scrittura? Come l'hai concepito questo libro che presenti oggi?
Allora, io scrivo da sempre, da quando ero bambina, però l'ho sempre fatto per me e per le persone alle quali indirizzavo la mia scrittura. Ho cominciato invece a concepire un impegno letterario diverso, aperto un pochino più all'esterno, nel momento stesso in cui ho avuto più tempo per farlo, quando nel 2019 i miei figli, ormai diventati grandi, sono partiti, uno per l'università e l'altro per un programma di intercultura, ho scelto di fare nel mio tempo libero la cosa che maggiormente mi aveva sempre gratificata, ovvero dedicarmi alla scrittura. Ho cominciato con dei racconti, pubblicandoli in antologie collettive, poi ho scritto 2 raccolte di racconti, quindi mi sono dedicata ai romanzi e ho scritto un noir che ha vinto un bel premio nazionale per la narrativa inedita, il premio Giorgione, nel 2022. E quindi da lì ho capito che, insomma, la mia scrittura poteva avere qualche potenzialità e ho continuato. Tante volte ancora è un romanzo a cui mi sono dedicata, diciamo, nell'ultimo periodo, ed è un'opera alla quale sono molto affezionata, proprio perché parla di tematiche più vicine a quelle che sono io, alle mie esperienze. Fondamentalmente i temi sono quelli della cura, del rapporto intergenerazionale, quindi qualcosa che mi riporta alla mia attività di insegnante, ma anche al mio essere genitore.
È bello quello che tu hai detto. Poi leggevo da qualche parte che tu addirittura insegni anche qualcosa di molto importante, perché tu hai tenuto corsi di scrittura creativa e anche nell'università della terza età di Frosinone, quindi per cercare di far arrivare a tutti quello che tu vuoi scrivere. Ma cosa ti ha spinto però a scrivere questo libro? Perché qui si parla di un libro molto particolare, ambientato in Sicilia. Perché sei arrivata a immaginare questa storia in questo posto? Grazie.
Allora, la storia è ambientata in Sicilia perché la mia famiglia viene da lì. La mia famiglia materna, che poi è l'unica famiglia che conosco, visto che mio padre era orfano di entrambi i genitori e non aveva fratelli o sorelle, insomma. La mamma di mia madre, quindi mia nonna materna, veniva da Licata, che è nell'Agrigentino, e quando io ero piccolina molto spesso ero affidata a lei, e lei, che era venuta su a Roma e poi ad Alatri per motivi di lavoro, perché era un'insegnante, amava parlare in un italiano standard, perché era assolutamente convinta che il suo compito anche di insegnante fosse proprio quello di trasmettere la lingua nazionale. Tuttavia, ogni volta che facevo una marachella oppure doveva rimproverarmi per qualche cosa, le ritornavano sulle labbra le parole del siciliano. E così, quando la sera pregavamo insieme, mi insegnava le preghiere nella sua lingua, la sua lingua con la cadenza dell'oralità siciliana. E allora aver la possibilità di recuperare quel suo strato dialettale per me significa riportarmi alle origini, alle radici, e riprendere un tempo in cui i racconti erano identità, storia nostra, della nostra famiglia.
Cioè, quindi nonna Bice e nonna Bice?
No, in realtà l'unico dato veramente biografico è proprio questo, insomma, la cadenza così familiare della Sicilia. Nonna Bice è un personaggio assolutamente inventato, e naturalmente ogni scrittore, nel momento stesso in cui già sceglie un argomento piuttosto che un altro, di trattare una tematica piuttosto che un'altra, lo fa in base a delle consonanze, dei riverberi interni, per cui è chiaro che qualunque cosa nasca da un filtro autobiografico. Però non ho mai avuto nella mia famiglia un personaggio che si possa definire come nonna Bice, insomma, con l'eclettismo che la rappresenta, con tutte le sue passioni. Probabilmente, ecco, questo lo potrei dire, Bice nasce da una sintesi di diversi stimoli, diverse personalità che posso aver incontrato nella mia vita, che mi sono state per me significative, e su quello ho scelto di impiantare poi l'immaginazione.
Bene, perfetto. Senti, io faccio scegliere tre brani musicali ai nostri ospiti, ai miei ospiti. Tu ne hai scelti tre. Con quale cominciamo e perché vogliamo ascoltare questo brano, se c'è qualche riferimento nel libro? Prego.
Allora, io direi di cominciare subito con Sicilia Bedda, proprio perché è un inno all'isola, alla sicilianità, a questa cultura, che poi è una cultura veramente fatta di tanti aspetti, insomma, tante subculture, insomma.
Perfetto, allora ascoltiamo questa canzone, che è appunto Sicilia Bedda, e poi naturalmente torneremo a parlare con la nostra scrittrice, che oggi, vi ricordo, si chiama Angela Flori. A tra poco.
Se pensassi che non va su di una già città, che angolario che non tingente ne verità, lume core ciubuliato, do fumo malandato, cavò scappare e gioco resta. Ci provai già a zombare o c'ha su muro d'acqua e sale, callinghi la realtà. Frasi a tradimento, mamma che mi schicchia forte.
Abbiamo cominciato con una musica particolare, Sicilia Bedda, e perché? Perché nei brani in questa trasmissione, che ha 50 sfumature di creatività, sono a cura dei nostri ospiti. In questo caso vi ricordo che la nostra ospite si chiama Angela Flori e il suo libro si chiama Tante volte ancora. Angela, ci sei ancora, sì?
Sì, sono sempre con voi, certo.
Allora, adesso continuiamo a parlare del tuo libro. Ho letto a destra, un po' a destra, un po' a sinistra, che in questo libro ci sono tanti innesti dialettali, no? L'abbiamo anche detto con apertamente, c'è anche questo tuo aver scelto questo brano, è praticamente riferimento a dove è ambientata questa storia. Tu però mi pare di aver capito che hai creato un personaggio femminile pieno di passioni, sia esse per la vita che anche per gli altri. Queste sono praticamente le chiavi per arrivare al cuore di chi legge questo libro?
Ma io credo di sì. Bice è, diciamo, una storia particolare, perché lei è una donna divisa tra il sogno del teatro e del cinema, tra Roma e la Sicilia, tra il dolore della perdita, la forza della rinascita. E lei è un personaggio che può insegnare tanto e può insegnare qualcosa di profondo, perché la sua narrativa è un po' come se fosse un laboratorio di esperienze, insomma. Lei offre una grammatica dell'umano, ecco, che il lettore può immaginare seguendone le vicende, insomma, le può rivivere. E quindi ecco, assodato che la narrativa consente proprio questa cosa assolutamente rara, che è l'immedesimazione. Ho fatto in modo che questo romanzo potesse appunto costituire anche un laboratorio di educazione all'affettività, e proprio in questo senso mi auguro che il libro possa essere letto da tanti, tanti giovani, tanti lettori giovani, proprio perché attraverso le sue scelte, le sue ferite, la storia di Bice proprio mostra come la cura, l'impegno, la passione, l'ascolto, insomma, siano delle pratiche da adottare nella vita, delle posture che è necessario adottare, appunto.
Certo, poi c'è una qualcosa che dice questo: in quella strana infanzia che nonna stava vivendo, io ritrovavo la mia, come se i vuoti suoi si riempissero dei ricordi miei. Quando cercava il nome delle cose, mi ritornavano in mente le cose a volte in cui io le chiedevo favole e conti. Quando si dimentica d'aver mangiato, ricordavo le merende che mi preparava con il pane e lo zucchero. Ogni smarrimento diventò una porta che s'apriva su una carezza, su una frase detta piano, su una malattia risanata. Ce lo spieghi questo concetto, Angela?
Sì, allora, nel romanzo Luca cresce con l'allegria della nonna Beatrice Mascagni, appunto Bice, con le sue parole. E poi quando Bice comincia ad invecchiare e a smemorare, è proprio Luca che si prende cura di lei, e allora comincia a raccontarle tutto quello che lei gli aveva insegnato. Le ricorda i cani e i gatti che lei ha amato, le persone a cui lei aveva fatto del bene, gli alunni che aveva cresciuto in classe, perché era anche stata una maestra. E allora a quel punto i ruoli si invertono. Bice è come se diventasse una bambina, una nicareggia, dice appunto Luca, e lui invece, il nipote, diventa l'adulto. E allora in questo rovesciamento, che poi credo che siano queste le pagine proprio più tenere del romanzo. Luca prova a restituire alla nonna un passato a cui lei possa aggrapparsi, proprio mentre scivola nella smemoratezza e nella cancellazione di sé. È proprio una specie di opera di rammendo, una scuola di ricordi. E in questo c'è il ribaltamento, insomma, più struggente, no? Certo. Perché è un po' un corredo che il giovane Luca lascia all'ottantenne nonna, non un futuro, perché lei non deve più andare nella vita, ma un passato, perché lei deve potersi ricordare di chi è stata. Certo. Del resto, che cosa potremmo essere se non ci ricordassimo più all'improvviso di quello che siamo stati? Ecco, questa è una domanda fondamentale dalla quale io sono partita.
E fondamentalmente anche è una domanda molto profonda, molto importante. Questo però è un romanzo soprattutto che parla di amore, che parla di vita, quella vissuta, ma anche nell'ottimismo di sperare che ci possano essere tante sorprese nella vita, anche in qualcosa che deve ancora venire, non mi sbaglio?
Sì, assolutamente sì. Bice è un personaggio che si imprime per la sua resilienza, perché è una donna che è capace di tante passioni, è capace anche di reagire ai fallimenti della vita. Tutti quanti attraversiamo dei fallimenti e molti ne rimangono schiacciati. Invece la forza più grande è quella di saper reagire, di potersi nuovamente mettere in piedi, che è cosa che fa Bice, ma soprattutto Bice è una persona che non perde mai quel senso di meraviglia nello sguardo. Lei è come se avesse coscienza che, per quanto l'attraversasse in lungo e in largo la vita, avrebbe sempre modo di sorprenderla, e quindi le si affida. E questo è un messaggio molto importante, credo, che il libro diciamo sia capace di lasciare ai lettori.
Ma sicuramente lascia qualcosa di importante, perché la scrittura è fluida e si lascia interpretare, perché io dico sempre che quando un libro ti prende bisogna interpretarlo, e qui uno può rivedere tantissimi aspetti della propria vita passata e sperare sempre in qualcosa che possa venire, che sia ancora più bello. Senti Angela, a chi è rivolto questo libro?
Ma io pensato a un pubblico di lettori che possano essere, come ti dicevo, adulti e giovani. Nelle prime pagine del libro ho messo una dedica, e l'ho dedicato ai genitori, ai nonni capaci di tramontare lasciando luce. Ti sto leggendo proprio la dedica, perché ho il libro davanti a me. E poi ai figli, perché non dimentichino. Questo significa che il mio libro lo penso come un ponte per le generazioni, e proprio come un ponte deve stendersi di qua e di là, ad adulti più consapevoli, più adulti, a lettori, scusami, più adulti e più consapevoli, e anche a lettori più giovani.
Bene, ascolta, la prossima canzone perché e qual è?
Allora, proprio perché abbiamo parlato della tematica dell'amore, ce n'è tanto di amore qui nella storia, e delle casualità della vita, vorrei risentire La Foule di Edith Piaf.
Perfetto, l'ascoltiamo e poi torneremo a parlare nell'ultima parte del nostro programma con la nostra scrittrice, che vi ricordo oggi risponde al nome di Angela Favori. A tra poco. Eccoci.
La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là, quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportée par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
Web Radio, sempre con te.
C'è stato anche un tocco di francesità, se così si dice, nella nostra programmazione, che è 50 sfumature di creatività francese. No, no, scherziamo, era la canzone di Edith Piaf, perché la nostra scrittrice, la nostra ospite, che è Angela Flori, ha scelto questa canzone, ci ha detto anche il perché, e noi naturalmente l'andiamo a risalutare. Angela, ci sei?
Ci sono.
Allora, Angela Flori, il libro si chiama Tante volte ancora, dobbiamo dire che lo ha pubblicato Castelvecchi, e quindi è giusto anche ricordare questa cosa. Allora, le ultime domande sono standardizzate, uguale per tutti, senza distinzione di rango, titolo, quello che sia. La prima è questa: mi devi dare una spiegazione logica e valida per convincermi a comprare questo libro che di copertina costa 22,50 €. Perché lo devo fare, Angela?
Allora, lo devi fare per consentirti una buona lettura. E oggi non è facile trovare libri che siano belli oltre che interessanti, e intendo da un punto di vista linguistico. Lo devi fare perché al termine della storia avrai sicuramente la sensazione che il libro abbia parlato un pochino anche di te e della tua storia. E poi lo devi fare perché tante volte ancora è un po' l'esortazione ad avere sempre tanti sogni, tanti progetti e l'energia, saper trovare l'energia per poterli portare avanti.
Ho letto da qualche parte che tante volte ancora è anche un testo di formazione sull'uso delle parole, che insegna come esse possano essere lo strumento che costringe il passato ad aprirsi alle sue epifanie. Spiegaci questo concetto?
Sì, allora, Tante volte ancora è anche un romanzo di formazione sì, sull'uso delle parole. Le parole non sono soltanto una realtà sonora che nomina le cose, possono riportare in vita il passato, possono riconvocarlo nell'icet nunc, nell'oggi, nel momento presente, e nel momento stesso in cui lo riconvocano ci danno la possibilità di abitarlo ancora e di abitarlo insieme alle persone che noi amiamo, che ci amano, che probabilmente in quel passato hanno vissuto con noi, per cui è un po' il senso della recherche du temps perdu di Proust. È un po' il riconvocare oggi attraverso un oggetto, una figura, qualcosa che apparentemente è insignificante e che però si pone come Madeleine, no? Quindi mm-hmm. come aggancio per rivivere qualcosa che ci ha emozionato e che per noi è stato importante. Quindi l'attenzione alle parole è un po' anche questo. La letteratura si fa salvataggio, strumento per salvare qualcosa che altrimenti il tempo ci sottrarrebbe e ci porterebbe via. E invece così noi ce ne riappropriamo.
Bello, bello. Sempre più convinto che la gente debba acquistare questo libro. Forse l'ultima, ma non lo so, perché poi prenderemo spunti da quello che tu mi dirai in questo momento. Allora, ripartiamo da dove abbiamo cominciato, perché tu sei un insegnante, sei laureata con lode in filologia classica alla Sapienza di Roma, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Frosinone, docente, attualmente in posizione di comando presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, formatrice e tutor per docenti. Hai insegnato linguistica presso l'Università Cattolica di Roma, scrittrice da sempre. Adesso pubblichi anche questo libro che tante volte ancora è. Ancora mai deciso cosa farai da grande, Angela?
Ma io penso che tutte queste cose convergano poi in un'unica esperienza. L'esperienza di vivere la vita secondo il proprio talento. Io credo che il mio talento più importante sia quello di comunicare. La musica è una forma di comunicazione, l'insegnamento lo è. E la scrittura lo è nel massimo grado possibile, perché anche quando io non sono presente, le mie pagine continueranno a raccontare, se non direttamente di me, almeno di quello a cui io ho dato immaginazione e sostanza.
E lo hai fatto in maniera molto convincente e soprattutto molto... il libro è passionale, non si riesce a staccarsi dalle righe perché cerchi sempre di trovare cosa accade dopo. Volevo farti anche i complimenti sulla copertina, perché tu hai usato una copertina solare, possiamo dirla. Mm-hmm. Hai scelto un palazzo sicuramente siciliano,
sì.
Forse barocco.
Sì.
Esatto.
Devo dire con assoluta modestia che sulla copertina non c'entro nulla, è scelta dall'editore Castelvecchi.
Però ha centrato
però la... è assolutamente sì, centrato.
Esatto, con le finestre enormi che si usavano in questi balconi che dominavano sicuramente per dare possibilità ai signori che abitavano in quei palazzi di farsi vedere, ma la cosa che mi ha colpito ancora di più è il cielo, che è di un blu, di un azzurro incredibile. E le nuvole, come a dire, sì, è sempre è importante essere ottimisti, perché c'è sempre qualcosa di bello, nonostante possano esserci delle nuvole che ci accompagnano durante la nostra esistenza. Senti, l'ultimo brano e perché?
Allora, mi piacerebbe ascoltare Santa Allegria, se fosse possibile, anche nel duetto che Ornella Vanoni fa con Mahmood. Uh-huh. Ma perché da un punto di vista melodico trovo che sia molto struggente, E perché quando mi è capitato di vedere questo duetto mi ha intenerito tanto la fragilità della cantante,
certo,
che appunto era insomma per la sua età, e un pochino mentre tiene la mano di Mahmood mi ha ricordato questo rapporto tra la nonna Bice e suo nipote Luca.
Lo stavo per dire, lo hai detto tu, quindi va benissimo così. Allora, grazie alla nostra scrittrice, che oggi era appunto Angela Flori. Il suo libro per Castelvecchi è Tante volte ancora. Ora so che sei impegnata in tante presentazioni, vuol dire che la gente ha fame di conoscerti e di leggere il tuo libro. Io ti ringrazio di essere stata ospite di 50 sfumature di creatività. E termina qui questa trasmissione, in bocca al lupo per tutto, e se scriverai ancora ricordati che ci siamo noi di Italy Web Radio. Un abbraccio, Angela.
Un abbraccio, grazie anche a te e agli ascoltatori.
Sale, sale, risale, più fior di pelle, in cima a una montagna piena piena di stelle. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va.
Una preghiera, due preghiere pregherò, nel dubbio della sera. Un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. E sole, sole che sale, rosso che brilla, in mezzo a un desiderio cade, cade una stella, stella, stella che cade, tra le cose, le strade, questo è quello che accade, per chi viene e chi va. Santa allegria, sant'amore che vai via, ascoltami stasera, un'altra frase, mezza frase aspetterò. Frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. Santa allegria, santo amore che vai via, ascoltami stasera, un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. Sperando che sia vera.
Fai come noi, ascolta Italy Web Radio. Basta un click. Italy Web Radio, la radio per noi giovani.